Questo incontro che caratterizza il giudaismo alessandrino fa trionfare, purtroppo solo per qualche secolo soltanto, una corrente universalistica che si oppone a lungo a una tendenza di ripiegamento invece ombroso. Pensate alla resistenza dei Maccabei, all'idea di porre un ginnasio, all'idea di introdurre delle scuole greche, no? In Gerusalemme. Nel 168 a.C. la distruzione e il saccheggio del Tempio da parte di Antioco IV Seleucida. Guardate che queste cose noi le leggiamo nella liturgia. Libro dei Maccabei, tutta questa letteratura apocalittica, la leggiamo nella liturgia, quieti, però non pensiamo mai che dietro ci siano queste questioni. Diciamo gloria al Padre, al Figlio e Spirito Santo. Parola di Dio, le diamo grazie a Dio che le finiva. Ma questi temi supposti ci vengono letti come parola di Dio e aspetterebbero tutta una reazione, non ermeneutica, che capisse il testo in rapporto alle grandi questioni. Quello stiamo facendo adesso. Allora, nel 168, la distruzione e il saccheggio da parte di Antioco IV Seleucida, che profana anche il Tempio e fa erigere al suo posto una statua di Zeus. L'abominazione della desolazione, dicono i testi, no? Avranno un'influenza dello stesso tipo sul giudaismo. Cancellerà il suo carattere abusivamente nazionale. E il rappresentante spirituale e teologico di tutta questa corrente di mediazione con l'ellenismo e di apertura all'universale è il grande, grandissimo Filone di Alessandria, che è il rappresentante più significativo di questo giudeo-ellenismo, il cui insegnamento è esplicitamente universalista. Basta una frase dei mirabili testi, Filone è stato pubblicato anche nella collana Valla e comunque nel francese ha fatto delle edizioni commentate recentissime, sono testi proprio belli, belli. Ma vi dico solo questa frase qui. Il mondo è in accordo con la legge, sapete, la Torah, la santa Torah che Dio ha dato sul monte a Mosè. Il mondo è in accordo con la legge e la legge con il mondo. E l'uomo sottomesso alla legge è perciò stesso cittadino del mondo. Stesse cose che dirà Erasmo di Rotterdam all'inizio della modernità. Un cristianesimo umanistico, un cristianesimo che faccia dei cristiani della gente che ama lo stare nel mondo. Come lo dice la Diogneto in altri termini, dice: noi abbiamo la speranza di un'altra città, ma questo diventa un fermento fortissimo, dà un'anima a questo mondo e ci rende capaci di abitare in tutte le parti del mondo. Non abbiamo una cultura, un vestito nostro. Siamo capaci di mettere i vestiti di tutti i popoli, siamo capaci di entrare in tutte le culture, in tutte le storie, capito? Il mondo è in accordo con la legge e la legge con il mondo. E l'uomo obbediente alla legge è perciò stesso cittadino del mondo. Io penso, non sono in grado evidentemente di verificarlo, appunto, nel senso che essere conoscitori, ma penso che molti farisei di Gerusalemme, coi quali si confronteranno i primi cristiani, di cui Paolo faceva parte, fossero gli eredi di questo universalismo giudeo-ellenistico, avessero questa cultura di Filone d'Alessandria. Cioè, avessero questa declinazione universalistica della fede. Questo farebbe capire molto anche di quale tradizione Paolo era erede e perché Paolo poi è stato convertito al cristianesimo, è stato l'interprete dell'universalismo, no? Cioè, c'è continuità con la sua esperienza farisaica e giudaica, secondo me. Cioè ci fa capire le categorie mentali che che egli ha fatto sue e che ha investito poi nel momento in cui si è convertito sul cammino di Damasco. No? E invece poi cos'è successo? Che la nascita del cristianesimo e le distanze che esso prende rapidamente dal giudaismo condurranno il giudaismo a ripudiare l'idea di universalismo, no? E quindi capite anche le dispute, per esempio, tra Pietro e Paolo, il Concilio di Gerusalemme, il ruolo un po' perverso, virgolette, da questo punto di vista, di Giacomo, fratello di Gesù, che era il capoccia della comunità di Gerusalemme, molto chiuso, che tagliava le orecchie a chi non era obbediente alle leggi giudaiche, eccetera. Cioè, capite che queste grandi capite appunto la grande questione del rapporto tra il Battista e Gesù, tra i Battisti e i cristiani, ancora gli scontri tra giudei e cristiani, con vene anche anti-giudaiche che ci sono nel Vangelo di Giovanni, nelle comunità giovannee. Cioè, capite come questo crogiolo di situazioni sono comprensibili nella loro portata. Cioè, in corrispondenza al fatto, e capite perché i grandi nemici di Paolo nel processo di evangelizzazione, quello da cui ha preso più stangate, erano gli amici giudei, che lo inseguivano, lo perseguitavano continuamente e cercavano di far rientrare la novità, no? In corrispondenza al fatto che sotto la spinta di Paolo il cristianesimo missionario si volge ai pagani e un po' alla volta li converte, il giudaismo è portato a ripiegarsi su se stesso. Si rifugia nella prescrizione rabbinica. Il giudaismo di tipo alessandrino, di spirito ellenistico, universalistico, sparisce. Quello di Filone d'Alessandria, no? È quello dei 70, ancora prima. Ed è attorno al Talmud che avviene la riunione delle forze spirituali più forti di Israele. Questo ripiegamento rabbinico e talmudico si accentuerà nella misura in cui il cristianesimo si imporrà nell'impero romano. E l'insegnamento universalistico di Filone di Alessandria viene criticato, mentre Filone, che oggi viene riscoperto anche dagli intellettuali del giudaismo, mi dicono, avrebbe potuto essere anche qui, pensate come si può contare anche sull'ebraismo e sul giudaismo per rifondare il mondo. No. Dico, lo stesso Filone avrebbe potuto essere per il giudaismo l'equivalente di un padre della Chiesa per noi cattolici. E invece in quel contesto lì rientra tutto. E anche la traduzione dei 70 viene brutalmente rimessa in discussione a partire dal secondo secolo. Approfitto di una versione detta Bibbia di Aquila, che è più vicina all'ebraico, appunto. Pensate, l'animosità successiva contro la 70 arriverà al punto che i rabbini palestinesi dichiareranno che il giorno in cui questa traduzione fu elaborata era stato nefasto quanto il giorno in cui si innalzò il vitello d'oro e le tenebre avevano ricoperto il mondo per 30 giorni. Cioè, si condannerà l'iniziativa della traduzione dei 70 e quindi tutto il movimento di apertura alla mediazione greca universalistica della verità, diciamo pure così, lo si considererà come il giorno in cui si è commessa l'idolatria, la profanazione. I primi cristiani, in ogni modo, si presentarono come detentori del messaggio universalistico, il nuovo Israele, il Verus Israel. Ed è specialmente su questo punto che avvenne il conflitto col giudaismo. Opponendo il nuovo Israele secondo lo spirito all'antico Israele secondo la carne, questa tipica opposizione paolina, in realtà Paolo designa il primato dell'universale sul particolare. La prevalenza della fede nella resurrezione del Cristo sull'appartenenza, appunto. È lì che si situa il punto di articolazione tra le tre eredità, greco, giudeo e cristiano, nella tradizione occidentale. In questo senso, l'essenziale del messaggio di Paolo non consiste tanto nell'opporre la fede alla legge, ma piuttosto in questa, nell'opporre l'universalismo all'identità carnale. Al fondamento del pensiero di Paolo sta il principio cristologico. Mediante il solo Cristo, la grazia di Dio che si è riversata in abbondanza su tutti gli uomini. Non c'è dunque differenza tra giudei e greci, ma mediante la grazia di Dio che si è riversata in abbondanza su tutti gli uomini, l'uomo è giustificato dalla fede, indipendentemente dalle opere della legge. E in questo senso, capite, si può sostenere con Badiou che Paolo, certo, partecipa alla fondazione dell'universalismo, a condizione di precisare che questo contributo di Paolo è inseparabile dalla fede nella resurrezione, e quindi non cade dal cielo. E questa fede nella resurrezione si iscrive in un processo, in una maturazione, in cui l'ellenismo e il giudaismo hanno giocato il loro ruolo. E come era avvenuto per i giudei d'Alessandria, i primi cristiani non si accontentarono di prendere dal mondo greco dei concetti, delle categorie, ma ne rimasero impregnati. Cioè nel cristianesimo, come si pensa ingenuamente talvolta, no? Beh, hanno usato l'ellenismo perché era lo strumento culturale, come se la cultura fosse uno strumento, no? E non invece la maniera di istituire il senso della vita, e quindi anche il senso della fede ci passa dentro, evidentemente. Non ci fu solo un incontro tra il cristianesimo e l'ellenismo, ma ellenizzazione parziale del cristianesimo. E questo lo si vedrà soprattutto nel III secolo, in quella che verrà chiamata l'età dell'oro della patristica. Alcuni padri greci della Chiesa perpetueranno di fatto, ma da un punto di vista cristiano, quella tradizione giudeo-alessandrina, e si ispireranno molto all'opera di Filone e l'opera del più celebre tra loro, che è Clemente d'Alessandria. Io l'avevo prediletto per una questione di naso, a dire la verità. Conoscete il pedagogo e gli stromati di Clemente d'Alessandria. È un grandissimo, io lo conosco per questo aspetto, un grandissimo moralista che ha delle cose di grande sapienza attorno all'istituire uno stile cristiano di vita in questa città ricca, questa città culturalmente molto avanzata che è Alessandria, e ha dei suggerimenti di stile appunto di vita, diremmo oggi molto umanistici, molto. E so che quando si faceva un po' storia della morale, questo era l'unico dei padri su cui io mi fermavo. Ma lo facevo perché dicevo, ma dare su a me, capito? Ma piacia, no, con un criterio molto scientifico. E però appunto mi sono reso poi conto che in effetti c'era sotto tutto questo passaggio, come per Erasmo appunto, tra Lutero e Erasmo scelgo Erasmo mille volte, appunto, sto ex frate grandissimo, che si era illuso, ma alcuni grossi temi che noi tiriamo fuori adesso, la formazione al sociale, al politico, la promozione dei laici, la lettura della Bibbia, la dignità della liturgia. Se voi leggete Erasmo, li trovate tutti con un'elaborazione così nitida, tutta una presa in giro della Chiesa, no? Il suo elogio della pazzia, è una presa in giro della pazzia della Chiesa di allora. Comunque dico, uno si sceglie i suoi amici Natale, ma poi si rovina ovviamente, perché stando solo con qualcuno è chiaro che ti rovini. Però rispetto a chi dice che è amico di tutti e dopo porta il tirasole, non denigrire, ma i recciae. Grazie, signor. Chi hai scelto come amico? Mega di che la famiglia ve, che la famiglia ve. Magari mi dirà che i 5-6 che ho scelto ho sbagliato canate. Però, insomma. Un altro, lo sapete, San Tommaso, insomma, San Tommaso, che è dualista, che non è più valido. Che, però, cosa ti dico io? È uno dei pochi che mi ha aperto la testa, ma proprio su questi atteggiamenti di fondo, hai capito? All'interno della sua cultura, dopo, sono più grande San Tommaso, quindi lo giudico superato, vabbè. Ma è stato un buon amico, capì, Natale, si può avere amici anche di molti secoli fa. Se uno, certo, uno se legge solo libri si rovina anche, non capisce neanche cosa legge, però siccome dopo nella contemporaneità, per me anche a tanti bambini, no? Ha la possibilità di diventare amico di uno che è campato 20 secoli fa, ti ha lasciato gli scritti, diventa amico, che là per mia te con chi leghi ti fa aperto il tip, no? Cioè il senso poi dei classici è un po' quello lì, di avere la grande possibilità di stabilire un'amicizia, una comunicazione con grandi persone, no? Dobbiamo farsi furbi. Si guardano anche i settimanali, però bisogna guardare ai classici anche ogni tanto. No, all'11:30 di sera si può far passare anche, che so, il venerdì o la roba, se no, o come si chiama lì, il magazine del Corriere, sì. L'altra settimana dopo ti addormentare di quante sciamane che in giro. Però appunto tenete un classico di comodino. Va bene. Per esempio Clemente di Alessandria, Erasmo di Rotterdam è molto più moderno evidentemente, se qualcuno vuole rischiare qualcosa lo faccia su Erasmo. Però anche Clemente di Alessandria, per esempio, ha tutta questa... questi passaggi sui cani delle signore di Alessandria, chi mi fa vederti? L'ha presa in giro ovviamente perché è romanista, però che girare scatole di fronte a certe robe, no? O sui cuscini troppo morbidi che i cristiani devono stare attenti. Cioè scendeva sui discorsi durante le cene, i pranzi tra amici, che dite che le porcade, porcade a livello proprio dico, che gli è stupidate, no? Cioè, ha tutta una serie di analisi di una fenomenologia del vissuto, hai capito? Delle tasse, degli spettacoli, del Donizetti. No, no, bravo. Resta da comprendere, no, qui poi... viene introdotto un discorso sul quale io conosco proprio pochissimo, cioè l'autore che stiamo seguendo apre anche tutto il tema sull'Oriente, che noi conosciamo poco, cioè questa universalità rivendicata dal cristianesimo delle origini, che spiega la sua espansione prodigiosa nel corso dei primi secoli, di cui noi conosciamo qualche tappa dell'Occidente europeo, dalla Gallia, l'Irlanda, la Spagna, territori germanici, l'Africa orientale, no? Conosciamo invece molto meno il proselitismo cristiano in direzione di Oriente, dalla Mesopotamia, della Grecia, dell'India, della Cina, anche se poi questa espansione avvenne soprattutto ad opera dei Nestoriani, Nestorio, patriarca di Costantinopoli, l'eretico, no? La cui dottrina fu condannata come eretica dai concili di Efeso e Calcedonia. E appunto questo autore dà un esempio solo ma spettacolare, l'università di Nisibe, creata nel V secolo ai confini tra la Mesopotamia e la Persia, destinata all'insegnamento delle scritture cristiane. Essa accoglie rapidamente studenti venuti dalla Mesopotamia e da altre parti e diviene uno dei grandi centri universitari del Medio Oriente. È a Nisibe tra la Persia e la Mesopotamia, dove arrivano tutti gli studenti anche a Mesopotamia, che vengono fatte innumerevoli traduzioni e viene sistematizzato un confronto erudito tra pensiero greco e insegnamento cristiano. È solo un esempio, ma aiuta a comprendere come questa espansione del cristianesimo e poi dell'Islam, che non si interrompe mai lungo molti secoli, questa espansione del cristianesimo e poi dell'Islam fu anche il tramite dell'espansione dei valori ebraici e greci. La laicizzazione progressiva di questi valori universalistici non deve far dimenticare questa loro origine prima e la loro genesi. Il caso della lunga e paradossale correlazione tra giudeo-cristianesimo e modernità occidentale è emblematico. Cioè, di che cosa abbia prodotto quella elaborazione dell'incontro giudaismo-cristianesimo-ellenismo, noi possiamo essere testimoni in Occidente, appunto. Questo piccolo episodio dell'Occidente moderno e postmoderno, della laicizzazione dei valori della tradizione giudaico-cristiana, della secolarizzazione, del conflitto delle interpretazioni, eccetera. Dice, tutto questo è solo una parte di questo fenomeno del giudeo-cristianesimo-ellenismo e dell'influsso enorme che egli ha costituito all'interno della creazione dell'idea dell'universalismo nella storia del mondo. Valore che rischia di traballare, che questo è il senso del discorso che stiamo facendo. Abbiamo fatto vedere come traballa, stavolta abbiamo fatto vedere prima come traballa nella mondializzazione e siamo risaliti alla sua origine storica, perché l'andamento è sempre questo, far vedere come nasce e far vedere in che maniera si sta indebolendo, no? Resterebbe da comprendere perché questa prodigiosa espansione dell'universalità occidentale, che si è poi laicizzata, cioè aderiamo, facendo questo discorso, aderiamo largamente all'idea che la cultura moderna, lungi dall'essere anticristiana di principio, è una laicizzazione di valori anche cristiani. E questo spiega la derivazione, spiega perché si litiga così, no? Un anno abbiamo anche fatto dei percorsi in questa direzione. Allora, resta da comprendere perché questa prodigiosa espansione dell'universalità occidentale, ben presto laicizzata, si sia accompagnata con tante violenze, crimini, aggressività per le culture particolari. Beh, anche qui noi i termini di capire qualcosa di questo li abbiamo, no? Cioè, siamo stati dominati troppo da un progetto dominativo del mondo. La scienza, la tecnica ha creato un hubris occidentale, un senso di dominio, di conquista, che in parte si sta realizzando, ma si sta realizzando appunto su quel piano che dicevamo, dei numeri, dell'economico, della tecnocrazia, no? Non si fa fatica a guardare la nostra storia occidentale, a trovare mille esempi di questo universalismo arrogante e distruttore. Pensate a tutta la questione appunto della conoscenza dei nuovi mondi, delle Americhe, uno degli episodi, ma pensate a tutto il colonialismo. E pensate in genere anche oggi al ruolo dell'Occidente. Anche le ultimissime guerre che abbiamo fatto sono piene di questi equivoci, al di là poi delle interpretazioni che tagliano fette che sono difficili, ma innegabile appunto. Le ultime guerre del Golfo in Mesopotamia le abbiamo portate noi occidentali appunto, no? La coscienza di queste devastazioni ci lascia in carico una responsabilità storica che bisogna imparare a guardare in faccia, appunto. e ci impone di affrontare la questione dell'universale, del particolare, in maniera diversa da quella duplice forzatura disperante che si evocava sopra, cioè quella di una globalizzazione soltanto di mercato senza cultura e quella di una rivendicazione assoluta del tribale. Non sono adeguate ste robe qui a affrontare questi problemi. Né l'aggressività distruttrice della razionalità strumentale, tecnica appunto, né l'esaltazione delle differenze sono risposte accettabili, ancora meno quando assommano poi le loro calamità. La caratteristica della mondializzazione, così come viene condotta dalla società mercantile che è la nostra, la sua caratteristica è che essa minaccia insieme l'universale e la differenza. Distrugge il suo contrario mentre distrugge se stessa. I due sono da riabilitare e difendere insieme. È solo nel particolare che sta l'universale. E l'universale esiste soltanto quando si è in grado di promuovere effettivamente il valore e la diversità delle culture e delle storie. Questa è la questione dell'universale in questa fase della civiltà ed è fondamentale. E non è più una questione di essenza religiosa. Anche se le religioni, vediamo, hanno un ruolo importante, decisivo. E quindi richiamo alle religioni perché si rendano responsabili di questo compito epocale, appunto. Dobbiamo imparare a coniugare diversamente queste due dimensioni del destino umano. La singolarità che ci definisce e l'universale che ci invita al superamento della singolarità per ritrovare il principio di umanità che è relazionale, appunto. Contro i dogmatismi e le intolleranze dobbiamo comprendere che è la singolarità stessa che ci apre all'universale, a condizione che non sia chiusa né assegnata da altri. La condizione umana in realtà si realizza quando si tengono uniti questi due imperativi, l'oscuro bisogno di una patria, lo stare, e la necessità di affrancarsene, di andare appunto, no? Noi abbiamo altrettanto bisogno di appartenenza quanto di libertà. Lo vedremo sul problema dell'individualismo. Noi siamo così disperati perché non apparteniamo più. Questa appartenenza, che oggi no, non può essere che plurale, non può essere che multipla, e non di meno necessaria. Così come resta necessario il bisogno di sfuggire alla propria limitazione, di sfuggire soprattutto a questa barbarie ottusa che non sa designare l'altro se non come pericolo. L'universale è il locale senza i muri. Capito? Non è continuare a girare come una trottola, è l'appartenere, senza i muri però. Appartenere in modo di saper ospitare e di saper andare a trovare gli altri e saper mettersi in relazione, no? Avendo qualcosa però da raccontare, avendo qualcosa da condividere, avendo qualcosa da portare, no? In realtà ogni uomo accede all'umanità attraverso la mediazione di una cultura particolare, senza la quale non è accessibile l'umanità. se non attraverso un corpo, una casa, una storia, appunto, una cultura, dei legami. Questo equilibrio incessantemente cercato è sempre instabile, cioè sempre da rifondare, cioè sempre da rinegoziare, sempre da vivere, appunto. In questa contrattazione sta per alcuni versi la vita. Questo riconoscimento dell'altro senza cedere di fronte ai suoi pregiudizi definiscono la tolleranza nel senso forte del termine. La tolleranza si costruisce senza demagogia e senza rinunce. Essa rifiuta sia la certezza che si chiude su se stessa, sia il relativismo irresponsabile che è in fondo indifferenza per l'altro. La vera tolleranza non porta all'indifferenza per la verità. L'accettazione dell'altro non obbliga a rinunciare a se stesso. Il posto concesso alla differenza non interrompe la ricerca del simile. Simone Weil, che è morto nel 1943, molto prima quindi che si parlasse di globalizzazione, no? Nel suo libro Il radicamento definisce quello che potrebbe essere una definizione di un universalismo serio. È un dovere quello di sradicarci, ma è sempre un crimine sradicare l'altro. Interessante, no? Cioè non puoi mai affermare la tua identità se non mettendola in rapporto all'altro, se non donandola, appunto, se non relativizzandola, nel senso forte della relazione. Quello che invece è un crimine è sradicare l'altro. È un crimine contro la sua libertà e contro la sua storia, no? Non so, sarebbe interessante aprire nei discorsi di attualità sugli immigrati, sull'improbabilità del multiculturalismo delle nostre società, sulle questioni della cittadinanza, cioè cos'è che fa l'unità di un po', sulla crisi della nazione. Cos'è che fa l'unità di un popolo, di una nazione? Cos'è che ci tiene insieme? Su che cosa fondare l'essere insieme? Vabbè, ma questi sono temi sui quali la vita ci sta facendo esercitare ogni giorno. Il mondiale contro l'universale, cioè, provate a tenere questa sigla, a lavorarci su. Sia lodato Gesù Cristo.